buongiorno a tutti. Questa mattina volevamo riflettere su un passo della parola di Dio che ci ricorda un speciale avvenimento che ha marcato la storia dell'umanità, la nascita del nostro Signore Gesù. La nascita del nostro Signore Gesù è un avvenimento che ci fa vedere un modo in cui il Signore sta operando. Le cose che per noi sono impossibili da realizzare, per il Signore sono cose normali. Questa mattina vedremo perché la nascita del Signore Gesù è un miracolo di Dio con un scopo ben preciso e definito. Prima di tutto vediamo che la nascita del Signore Gesù è stata profetizzata molto tempo prima che i fatti accadessero. E il Signore ha scelto un piccolo profeta, profeta Michea, per portare un annuncio così importante, così grande, un avvenimento così grande che parla del nostro Signore Gesù, della sua nascita. Il profeta Michea, capitolo 5, verso 1, leggo io per voi, scrive così: «Ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Il profeta Michea annunciava l'entrata nella storia di colui che ha portato la grazia. Il profeta Michea annunciava l'entrata nella storia del Figlio di Dio, che nasce, vive, per poi morire per chi non lo vuole, e per la salvezza dell'uomo. Vogliamo leggere insieme questa mattina il passo che si trova in Luca, capitolo 1, Luca capitolo 1, dal verso 26 al verso 38. Anche se lo conosciamo bene, è molto emozionante e bello rileggere quello che il Signore ci ha lasciato scritto riguardo la nascita del nostro Signore Gesù, specialmente in questi giorni in cui ricordiamo la nascita del nostro Signore Gesù. Allora, leggiamo questo passo, Luca capitolo 1, dal verso 26 al verso 38. E l'autore lascia scritto così: «Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della Vergine era Maria. L'angelo entrò da lei, disse: Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso il Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Maria gli disse all'angelo: «Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo?» L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimane inefficace». Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola». E l'angelo lo lasciò. Lo scopo di un fidanzamento, oggi come allora, è quello di sposarsi, dopo il periodo del fidanzamento, di formare una famiglia. La stessa cosa stava succedendo con Giuseppe e Maria 2015 anni fa. Si erano fidanzati e questo era conosciuto dagli altri. Ma succede una cosa inaspettata per Maria. Maria era una giovane che aveva timore del Signore, aveva rispetto per il Signore e aveva anche rispetto per il suo fidanzato e futuro sposo, Giuseppe. Un incontro inaspettato, un incontro speciale. Non succede tutti i giorni di incontrare un angelo, ma il messaggero di Dio, l'angelo Gabriele, non bussa alla porta, non chiede permesso per entrare, ma si presenta davanti a lei con un cordiale saluto. Ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te. Quando il Signore vuole comunicarti una cosa, non aspettarti che ti chiederà il permesso per farlo. Lui è il Creatore, noi siamo la sua creatura. Ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te. Quante persone nella storia dell'umanità hanno ricevuto una simile visita? Nessuna. Perché Maria era e sarà unica in questo mondo, come anche tu che sei qui questa mattina, sei unico e speciale per il Signore. Come anche il messaggio da parte del Signore era unico e speciale per lei. E da apprezzare l'umiltà di questa fanciulla, di questa giovane, che risponde: mi sia fatta secondo la tua parola. Avrebbe potuto anche contestare, avrebbe potuto dire: non sono pronta, non ci penso nemmeno. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E poi l'angelo dice che lo lasciò. Chi di noi oggi non sarebbe rimasto sorpreso all'improvvisa apparizione di un angelo del Signore, soprattutto l'angelo Gabriele? Naturalmente Maria fu turbata nel sentire queste parole e vuole capire di più. L'angelo incoraggia Maria, dice: non temere Maria, e porta anche il grande annuncio per cui lui era venuto. Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Vediamo che Maria non rimane in silenzio. Risponde, dice: se tu dici così, ma come può avverare questo dal momento che non conosco l'uomo? Qui vediamo nella risposta dell'angelo il miracolo che Dio vuole fare. È Dio stesso che opererà in modo miracoloso. E vediamo come Maria dimostra una grande lezione di umiltà e obbedienza all'intervento di Dio nella sua vita. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola. Prima di questo incontro Maria stava vivendo un intenso romantico fidanzamento con Giuseppe. Sicuramente avranno avuto dei progetti e dei desideri da realizzare. Una casa, una famiglia, immaginiamo discorsi che avranno fatto in vista delle loro imminente nozze. Ma da adesso in poi le cose stavano per cambiare. Come sappiamo, il Signore provvede anche a Giuseppe, parlando a lui di tutto quello che sarebbe successo. La venuta di Gesù tra gli uomini rappresenta l'avvenimento più grande di tutti i tempi, non solo per Maria e Giuseppe, ma per tutti noi. La storia terrena e il destino eterno dell'uomo dipendono essenzialmente da come ci si pone di fronte a lui, dall'atteggiamento spirituale che si assume nei suoi confronti. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, dice Gesù, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Troviamo in Giovanni capitolo 15 verso 23. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. La nascita del Signore Gesù diviene l'attimo in cui Dio entra direttamente nella vicenda umana per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. L'inizio di un'opera di grazia e di redenzione a favore dell'umanità decaduta. La Bibbia lo definisce come l'apparire di una luce sfolgorante nel mezzo delle tenebre più finte. Il popolo che camminava nelle tenebre venne una grande luce. Su quelli che abitavano in paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Isaia capitolo 9, verso 1. Il fatto storico della nascita di Gesù. Gesù nasce in casa sua. Quale casa sua? Che è il popolo Israele, collegandosi così alla progenie di Davide e alla tribù di Giuda. Isaia capitolo 11, verso 1. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampolo spunterà dalle sue radici. E poi in Genesi capitolo 49, 10. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. La sua nascita è adempimento delle profezie antiche e avrebbe dovuto essere la risposta alle attese e alle aspettative di tutto il popolo. Purtroppo è venuto in casa sua, come noi sappiamo, ma i suoi non l'hanno ricevuto. È venuto in casa sua per il suo popolo, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Il suo ingresso nel mondo avvenne puntualmente, come affermato dalle profezie, nato di donna ed esattamente da una vergine, Isaia capitolo 7, verso 14, nel luogo voluto da Dio, Michea capitolo 5, verso 1, che avevamo letto prima, ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. La sua venuta avvenne nel tempo da lui stabilito, come ci ricorda Paolo scrivendo ai Galati, Galati capitolo 4, verso 4. Il Signore nacque nel momento più favorevole e propizio per l'annuncio del Vangelo. L'impero romano predisponeva delle strade e arterie di grande collegamento. La lingua e la cultura greca accomunavano i popoli, la religiosità, le profezie e le scritture ebraiche erano conosciute quasi dappertutto. Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, abbiamo sentito anche questa mattina. Benché quello oggi non sia ben individuato e ufficialmente riportato, in effetti il 25 dicembre i pagani festeggiavano la nascita del Dio Sole, pure rappresenta il giorno in cui si compie il miracolo della incarnazione, cioè di Dio Figlio che si fa uomo per essere il Salvatore. Nonostante Gesù è Dio, e Dio potente e sovrano intervenne nella scena terrena, usando elementi deboli e limitati. I suoi natali umani rimangono umili e poveri. Come sappiamo, nasce in una famiglia di operai. La sua prima casa fu una mangiatoia. I primi destinatari del buon annuncio furono i pastori e mandriani. A tanta umiltà e a un tale abbassamento fa riscontro la gioia e la felicità della gente più semplice, l'adorazione dei sapienti giunti da lontano, il canto e la lode dell'esercito celeste, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace intera fra gli uomini che Egli gradisce. Cantavano l'esercito celeste, gli angeli. Quanta bellezza e quanta spiritualità nel suo avvento. Ma notiamo anche l'aspetto tradizionale della sua nascita. Purtroppo il sentimento religioso attuale, fortemente secolarizzato, tende a trasformare tale sublime avvenimento in un'occasione folcloristica. Il senso spirituale e mistico dell'evento viene stravolto e annullato dalle usi e dagli abusi che si moltiplicano in questo periodo particolare. È infatti impossibile ritrovare la semplicità e la spiritualità evangelica nel modo coerente di ricordare la nascita del Salvatore. non c'erano banchetti ed ebbrezze alla sua nascita, ma solo lode e adorazione, gioia pura e santa. Non vi furono sprechi, acquisti compulsivi e smisurati, divertimenti e piaceri, luminarie, alberi, presepi, ma riverenza profonda, timore di Dio, l'annuncio della pace, della riconciliazione con Dio. Benché tutte queste cose possano rallegrare e caratterizzare l'atmosfera natalizia, sappiamo che Gesù non è onorato attraverso tale usanza. Anzi, appare evidente come l'umanità cosiddetta cristiana stia progressivamente impoverendo il valore spirituale di un avvenimento unico nella storia umana e divina. Il significato spirituale della nascita, il vero impatto storico della nascita di Gesù, uomo, non avrebbe particolare valenza se non venisse applicato alla persona umana e ricevuto spiritualmente dentro di noi. È venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. È perfettamente inutile ricordarsi di Gesù solo il 25 dicembre, ovvero festeggiare la nascita di una persona che rimane sconosciuta, esclusa dai nostri programmi, posta a immagine della nostra esistenza e a cui impediamo di entrare nel cuore e cambiare la nostra vita. Gesù è venuto nel mondo per presentare la vera vita, per illuminare gli occhi dell'uomo peccatore ed essere così il suo liberatore e salvatore. Egli è Emanuele, cioè il Dio con noi. Egli è colui che desidera dimorare in noi e con noi per recarci salvezza e benedizione tutti i giorni. La natività di Cristo Gesù, dunque, non può essere soltanto occasione di svago o di feste, non può divenire solo poesia e calore intorno al bambino Gesù. Anzi, la sua nascita ci deve far riflettere e meditare allo scopo della sua venuta, offrire la sua vita quale prezzo di riscatto dai nostri peccati. Egli dunque nacque per morire al posto nostro. Se non si accettano e non si sperimentano personalmente le motivazioni per cui Gesù è nato, allora tutti i riti, i preparativi, gli addobbi, il chiasso, i colori, gli auguri e i buoni propositi che accompagnano e caratterizzano l'attuale periodo dell'anno diventano pura esteriorità, abitudine e formalismo religioso, strumentalizzazione ai fini consumistici di un nome e di un avvenimento veramente santo. Quello che conta in realtà è aprirsi nella dolce presenza del Signore, fare di Gesù il Signore e il Re, che regna nel cuore, ricevere questo grande Dio e Salvatore e lasciare che Egli porti pace e salute nella nostra vita e nella nostra famiglia. E questo non solo per un giorno di Natale o per un mese di dicembre, ma per sempre. Tutti i giorni possiamo vivere in comunione con Lui ed essere in pace con Lui e con gli uomini. Scopriremo così che il Dio del cielo non è legato a ricorrenze annuali, ma ogni giorno è possibile gioire e fare festa con Lui. Ogni giorno giubileremo per il fatto che Egli è venuto a nascere nel nostro cuore. Vive e opera in noi, ci libera dai problemi e dalle ansietà, ci sostiene e ci aiuta nel nostro cammino quotidiano, dandoci pace e serenità. Questo è il significato spirituale della nascita del nostro Signore Gesù. Abbiamo visto il fatto storico della nascita di Gesù. Abbiamo visto l'aspetto tradizionale della nascita di Gesù. Abbiamo visto il significato spirituale della nascita di Gesù. Apostolo Paolo scrive ai Romani, capitolo 5, verso 6, dal verso 6 al verso 8, infatti noi, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù aveva e ha passione e compassione per i perduti e per i peccatori. Egli non li amava in quanto peccatori, ma come creature fatte all'immagine e somiglianza di Dio. Gesù Cristo ama il più sgradevole peccatore con la stessa devozione con cui ama il santo più puro. Ma egli non li ama allo stesso modo. Infatti Gesù ama il peccatore tanto da morire per lui, come già sappiamo, ma per il discepolo obbediente al suo amore il Signore aggiunge tutto il suo compiacimento. Cosa significa per te la nascita del Signore Gesù? È solo un fatto storico? Ha solo un aspetto tradizionale? O ha anche un significato spirituale? Il Signore è venuto sulla terra come unica via per arrivare a Dio Padre. L'Evangelista Giovanni scrive nel capitolo 14, verso 7 e 6, un'affermazione di Gesù, cioè io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Oggi hai questa possibilità di lasciar nascere Gesù nel tuo cuore, di accettare il Signore come personale salvatore della tua vita. Se più di 2015 anni fa il Signore parlò a Maria usando come suo speciale strumento, oggi questa stessa parola parla a noi, parla a me e parla a te. Ti comunica quel messaggio unico e speciale proprio per te. Gesù vuole essere il tuo personale salvatore. Qual è la tua risposta? Vogliamo pregare? Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti. Signore, per la tua parola, per questo avvenimento così importante che possiamo ricordarci oggi. La tua venuta, Signore, che è stata per un scopo ben preciso. Sei venuto, Signore, a portare la salvezza, Signore. E ti ringraziamo perché ancora oggi la tua grazia non è finita. Ti ringraziamo che ancora oggi tu stai parlando ai nostri cuori. Ti ringraziamo che ancora oggi tu stai chiamando a te, Signore, le persone che non ti conoscono. Ti ringraziamo perché tu, Signore, sei presente nei nostri cuori, hai scelto di abitare nei nostri cuori, Signore. Ti ringraziamo perché, Signore, la tua fedeltà è eterna. Ti ringraziamo per la tua grandezza, per la tua potenza, Signore, e per la tua opera che hai cominciato in noi e porterai alla fine. Per ogni cosa vogliamo lodare e glorificare il tuo nome, nel nome di Gesù. Amen.